meraviglioso di Gesù con la Samaritana, ed è un incontro molto particolare, perché è un incontro tra Gesù e questa donna che quattro le aveva passate, anzi diciamo cinque. Dico cinque perché aveva avuto quattro mariti e stava con il quinto, quindi aveva avuto qualche situazione sua personale che neanche Gesù è andato ad indagare, neanche Gesù è andato a scavare. L'unica cosa che Gesù ha scavato è dentro il suo cuore, dentro la sua anima, e non ha portato giudizio, non ha portato condanno, ha portato solo consolazione. Una delle frasi più belle che noi vediamo qui al versetto 13, questa donna era al pozzo con il suo secchio, ed è scritto che lei andò al pozzo a mezzogiorno. In realtà Gesù andò a pozzo a mezzogiorno e trovò questa donna che tirava l'acqua. Ora è giusto che voi sappiate qual era l'usanza di quel tempo. Le donne non andavano mai a mezzogiorno a prendere l'acqua, perché di solito, se voi andate in Africa o nei paesi medio orientali dove ancora ci sono, dove si tira ancora l'acqua e dove c'è molto caldo, di solito le donne vanno, i bambini vengono mandati a prendere l'acqua molto presto al mattino, andiamo alle 5 e mezza del mattino, alle 6, insomma, quando non c'è molto sole. In alcuni casi, quando i pozzi sono lontani, devono fare parecchi chilometri, e quindi è chiaro che si alzano molto presto al mattino, alcuni lo fanno mentre è ancora buio, e vanno a prendere l'acqua. Qual era il motivo per il quale questa donna era a mezzogiorno a prendere l'acqua? Il motivo lo svela Gesù. Guardate qui al versetto 13, parlando dell'acqua, Gesù fa un appunto molto importante che apre, in realtà, apre la discussione. Ok? È arrivato?
Sì, Gesù.
Aspettiamo un attimo. Quanti conoscono questa storia? Ok?
Più o meno.
Dai Giussi, che aspettiamo te. Ciao bene. Sì. E Giovanni 4. E Gesù dà delle parole che aprono una discussione. Queste parole sono fortissime per ognuno di noi. Chi beve dell'acqua di questo, chi beve di quest'acqua avrà ancora sete. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno, ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna. La presenza di Dio, la presenza dello Spirito Santo nelle nostre vite produce una fonte dentro di noi. Questo fa in modo che né tu né io dobbiamo più andare ad attingere esternamente per ricevere pace, per ricevere gioia, per ricevere tutto quello di cui abbiamo bisogno, ok? E ora Gesù entra ancora più in profondità. Questa donna sa che ha davanti qualcuno speciale, qualcuno che è diverso, e gli dice al versetto 16, versetto 15, la donna dice: Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più qui ad attingere. La donna fa sempre riferimento al pozzo, e Gesù qua cambia completamente il modo di parlare ed entra in profondità, dicendole nel versetto 16: vai a chiamare tuo marito e torna qui. E la donna rispose e le disse: io non ho marito. E Gesù le disse: hai detto bene, non ho marito, perché tu hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. La parola marito nel testo greco, così come nel testo ebraico, in realtà non è marito, la parola è uomo, ok? Questo è molto importante, perché anche a livello di interpretazione ci dà sicuramente delle caratteristiche, ci dà materiale. Perché questa donna aveva avuto cinque uomini, stava con il sesto, e Gesù rappresenta il settimo. Il numero 7 nella cultura ebraica è il numero di completezza. È come se Gesù stesse dicendo: il motivo per il quale tu hai avuto tutte queste esperienze, perché alla fine non hai trovato mai un'acqua vera e pura dalla quale bere, questo ti ha portato, ti porta continuamente al cambiamento. E Gesù associa la condizione del suo cuore e della sua anima con quello che lei stava facendo. Il motivo per il quale lei si trovava a mezzogiorno al pozzo è perché la sua nomina e la sua reputazione era molto brutta, e quindi lei sceglieva degli orari particolari per andare da sola, perché di solito si ritrovavano al mattino, si ritrovavano tutte le donne del paese, della città. Taglio e cuscito. E probabilmente questo è quello che ci viene detto anche da chi studia la Bibbia, sicuramente più di noi e meglio di noi. Il motivo principale per il quale questa donna andava a mezzogiorno, quindi quando nessuno andava, all'ora di pranzo, quando nessuno poteva presentarsi al pozzo, era proprio per non fare incontri spiacevoli, non dover incappare in qualche giudizio o in qualche condanna da parte di qualche signora della città. E quindi Gesù associa il malessere della sua anima con le sue abitudini. Vedete, qua è un insegnamento classico di psicologia, e in questo possiamo tutti noi vedere la nostra vita, come il malessere interiore a volte lo sfoghiamo con delle cose esteriori. C'è chi lo sfoga nell'alcol, chi nella droga, chi nella malavita, chi nel sesso, chi nel rubare. Ci sono diverse forme per esprimere il malessere che abbiamo dentro. E Gesù sta associando la situazione di questa donna al pozzo con la sua situazione di bisogno disperato di affetto. Di bisogno disperato di un uomo, ma non per l'aspetto fisico o prettamente sessuale, ma perché era un bisogno del suo cuore. Era una donna che mancava di affetto. E quando Gesù incalza su questa situazione, dice al versetto 19, la donna gli disse: Signore, io vedo che tu sei un profeta. Quindi capisce di avere avanti un uomo, di avere davanti un uomo che non è normale, non è uno come tutti gli altri uomini, è un uomo che non sta approfittando di lei, non le sta facendo delle avance, ma sta entrando nella sua anima per farle comprendere che quel secchio e quel pozzo rappresentano la sua vita, e che questo continuare ad andare al pozzo tirando acqua non è altro che: se tu continui a bere di quest'acqua avrai ancora sete. Gesù non entra nel merito della sua condizione personale, non gli dice: smettila, non peccare più, non fare questo. Gesù non entra in questo. Gesù fa qualcosa che tutti noi dovremmo imparare. Non puoi cambiare le abitudini di una persona dall'esterno, devi entrare da dentro. E l'opera meravigliosa di Dio che produce cambiamento nella nostra vita non è attraverso il comandamento: questo si fa, questo non si fa, questo non si può fare perché se non succede questo, perché questo non produce cambiamento, questo produce paura. Il vero cambiamento è prodotto dall'amore. Quando noi realizziamo quanto siamo amati da Lui, questo produce un cambiamento da dentro verso fuori. Tutti quanti noi, in un modo o in un altro, abbiamo visto la nostra vita, abbiamo visto la vita di qualcuno che magari che ci ha fatto disperare. Come faccio a cambiarlo? Soprattutto i genitori verso i figli, no? È tosto, pure è tosta, come c'è da per la testa. Che cosa dobbiamo fare? E mettiamo restrizioni, e mettiamo paletti, e mettiamo leggi, e mettiamo cose, e ci rendiamo conto che le cose possono andare, ma fino a un certo punto. Ecco perché dice Paolo: la legge non può cambiare il cuore dell'uomo. Tu puoi avere una parvenza di santità o di pietà, ma il cuore lo conosce soltanto il Signore. E il cuore lo può cambiare soltanto la sua grazia. E Gesù continua a scavare dentro il cuore di questa donna. Vedo che tu sei un profeta, dice. I nostri padri hanno adorato su questo monte, e voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove si deve adorare. Attenzione qui a quello che dice Gesù: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel
che non conosce.
Che non conoscete. Vorrei fermarmi un attimo. Questo è il cuore di quello di cui voglio parlarvi stasera. Gesù non sta accusando, Gesù non sta condannando, Gesù non sta dando un colpo d'accetta e dire voi siete fuori, non siete salvati, siete fuori dalla grazia. No, no. Gesù sta entrando dentro il problema e lo risolve da dentro, non dall'esterno. E va a puntare al nocciolo della questione. Voi adorate quel che non conoscete. Ora, negli anni passati, io mi sono chiesto, mi sono fatto tante volte questa domanda: come si fa ad adorare qualcuno che non si conosce? La parola adorare nel testo greco, così come nel testo ebraico, significa letteralmente chinarsi e baciare con amore e con rispetto, chinarsi e porgere omaggio. Come fai a chinarti a baciare qualcuno che non conosci? Eppure la nostra nazione, parlo dell'Italia, che non voglio andare oltre, la nostra nazione è piena di persone che adorano senza conoscere. Io ho fatto questa esperienza nella mia vita. Cioè, ho conosciuto il Signore quando avevo 18 anni. No. Qualche anno fa, io mi ricordo 10 anni fa, e dopo, oggi sono 31 anni che ho fatto un'esperienza al Signore, avevo 18, oggi ne ho 49. 10 anni fa, nel 2009, la mia vita cominciò a cambiare in maniera radicale, quando cominciai a conoscere un Dio totalmente diverso da quello che mi era stato presentato. Mi sono reso conto che a volte la religione realmente, qualunque essa sia, non ha importanza, ti distorce l'immagine di Dio. Gesù un giorno disse una frase alla domanda di Filippo, questo è scritto in Giovanni, sempre al capitolo 14. Filippo gli disse: Signore, Gesù disse una cosa prima, disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, ok? 14, 6, 7. Subito dopo Filippo, uno dei suoi discepoli, gli fa questa domanda, questa affermazione. Dice: Signore, gli dice, mostraci il Padre e ci basta. Aveva Gesù davanti, eh? Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù lo guarda e gli dice: da tanto tempo io sono con voi, Filippo, e tu non mi hai ancora conosciuto. Chi ha visto me
ha visto il Padre.
In un'altra occasione, quando lo stavano accusando, Gesù disse: io e il Padre siamo uno. Paolo dice una cosa bellissima in Colossesi, se lo volete leggere, nella lettera ai Colossesi, al capitolo 1, al versetto 15. Colossesi 1:15, Paolo dice questo, parlando di Gesù, dice: egli è l'immagine dell'Iddio invisibile. Un'altra traduzione dice così: Gesù è l'immagine visibile di colui che è invisibile. In pratica sta dicendo questo: vuoi conoscere come Dio realmente? Com'è Dio realmente?
Bellissimo,
è luce.
Basta, Marco.
Vuoi conoscere come Dio realmente? Tu devi guardare a Gesù. Se vuoi capire, vuoi comprendere come è Dio realmente, come parla, come discute, come interagisce con la vita delle persone, come tratta le persone, vuoi capire com'è Dio? Tu devi guardare a Gesù. Perché? Perché Gesù e il Padre sono uno. Paolo dice: Gesù è l'immagine visibile dell'Iddio invisibile. E Gesù dice a questa donna: voi adorate quel che non conoscete. Io ho scoperto una cosa, e so che questa espressione sarà un po' dura forse per qualcuno. Ma il vero satanismo non è fatto da quelli che adorano Satana. Quello è stupidaggine. Il vero satanismo è attribuire a Dio un'immagine che in realtà non ha mai avuto. Vedere Dio così come la proietta la religione. E se voi andate nella profondità del vostro cuore, tutti quanti voi in un modo o in un altro che avete letto la scrittura, vi siete chiesti, ma com'è possibile che Dio nell'Antico Testamento era uno che ordinava di uccidere, distruggere, ammazzare, andare al sole, eccetera, eccetera? E così da un giorno all'altro cambia idea e dice, ama i tuoi nemici, fai il bene, ti fa del male, appoggi la tua guancia, eccetera, eccetera. Se ognuno di noi legge obiettivamente la Bibbia, si farà questa domanda. Se la leggiamo con onestà, con sincerità, ci rendiamo conto che a volte c'è qualcosa che non quadra. Perché? Perché Dio non cambia. Non cambia idea, non cambia i suoi comandamenti, non cambia modo di trattare le persone, non è schizofrenico, non è un giorno dico una cosa, un giorno ne dico un'altra. Un giorno ti dice stermina il tuo nemico e uccidi uomini, donne, bambini, lattanti e pure gli animali e brucia tutte cose, e da un altro lato dice invece se qualcuno ti dà uno schiaffo porgi l'altra guancia. Allora a volte dobbiamo fare i conti con determinate cose. Gesù dice alla donna, voi adorate colui che non conoscete. Quando la grazia di Dio viene rivelata nelle nostre vite, quando l'amore di Dio viene rivelato nelle nostre vite, noi cominciamo ad avere un'immagine, una rivelazione di Dio, ancora di più se ce ne fosse bisogno, come Padre. Vedete, una delle cose più sconvolgenti che Gesù ha fatto quando è venuto qui e ha parlato alle persone, non ha mai presentato Dio come Dio. Se noi andiamo a leggere in Giovanni al capitolo 5, dal versetto 16 in poi, voi leggerete questo e scopriremo una cosa importantissima, incredibile. Lo volevano uccidere i farisei perché continuava a chiamare Dio suo padre. E chiamandolo padre si faceva uguale a lui. Non lo ha mai chiamato Dio. Non lo ha mai chiamato Signore, ma addirittura una volta l'ha pure chiamato Abba. Abba. Che significa Abba? Abba significa papà, significa papà, ma nel testo ebraico, nella radice ebraica, la parola Abba significa in maniera particolare, significa sorgente. Significa colui che è la fonte di ogni bene per la tua vita. E Paolo dice qualcosa di straordinario. Guardate, in Romani al capitolo 8, Romani al capitolo 8, dal versetto 15 in poi, dice così, Romani 8, 15. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura. Nuovamente nella paura. Ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo
Abba.
Abba. Padre, io conosco un sacco di persone che sono arrivate alla fede, hanno fatto un'esperienza meravigliosa con Cristo, hanno realizzato il perdono dei loro peccati, la pace di Dio soprannaturale nel loro cuore, una gioia straordinaria, una fede per smuovere le montagne, ma più sono andato avanti nella religione, più certe regole, certe cose religiose hanno messo dei pesi nella loro vita che li ha riportati in una spirale di paura. Se non faccio questo allora Dio non mi benedice, se non faccio quest'altro allora Dio non mi dà, non mi guarisce, se faccio questo allora Dio mi ha guarito e mi toglie la guarigione. E Paolo dice, voi non avete ricevuto lo spirito del mondo per ricadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di Cristo che grida nei vostri cuori, Abba, un'altra traduzione bellissima, perché dice così: voi avete ricevuto lo Spirito di Cristo nella vostra vita, che vi insegna a gridare Abba, che vi insegna a chiamare Dio Abba, non Dio. Quando noi ci mettiamo a pregare, alzando la nostra voce e esternando le nostre preghiere, voi vedrete statisticamente che su 10 volte che tu chiami e ti rivolgi a Lui, una volta su 10, non di più, lo chiamerai Padre. Lo chiamerai Signore, lo chiamerai Dio, lo chiamerai Re, lo chiamerai Maestro, lo chiamerai Sovrano, lo chiamerai Creatore. Forse cominceremo a parlare di tutti, a chiamarli tutti i nomi ebraici, eccetera, eccetera. Ma papà, quanto è difficile chiamarlo papà. Sapete perché? Perché non ci è stato insegnato. Perché non è stato rilasciato nella nostra vita. Cosa che invece Gesù ha insegnato costantemente e continuamente ai suoi discepoli. In Luca 11 c'è l'episodio che lui sta pregando, c'è Gesù che sta pregando da solo. E il modo di pregare di Gesù era talmente coinvolgente, talmente... Tu bastava che lo vedessi per farti venire fame di pregare. Gesù pregava in maniera tale che i suoi discepoli andarono da lui e gli dissero: Signore, insegnaci a pregare. Se tu ascolti qualcuno pregare o vedi qualcuno pregare che ti fa calare latte oppure ti fa venire letteralmente lo spavento di quando prega, non glielo vai a dire insegnami a pregare, anzi dirai e penserai: io come lui non ci vorrò diventare mai. Non so se vi è mai capitato una cosa del genere. Ma quando voi vedete persone che godono nella presenza di Dio, e che si dice in ebraico, c'è un'espressione bellissima che dice proprio si scialano, è ebraico antico questo, si scialano nella presenza di Dio, allora tu guardi quella persona e dici: vorrei provare quello che lui sta provando, vorrei vivere il rapporto con Dio così come lui lo sta vivendo. Quando vedi qualcuno che... Io mi ricordo nei primi tempi che frequentavo la comunità, che cantavo, che la mia vita era cambiata, mi ricordo che c'era un ragazzo un po' più grande di me, era sposato, già aveva figli, che mi ricordo che quando lui pregava non capivi una parola di quello che diceva, perché pregava in dialetto, ma l'espressione del suo volto è un'espressione che io non ho mai visto nella faccia di qualcuno. E io mi mettevo nella posizione, cercavo una posizione che me lo trovavo sempre davanti, perché quando lo vedevo pregare è come se mi comunicava automaticamente a me il desiderio di pregare, e tanto che dopo gli occhi aprivo un occhio così, vedevo che sta facendo, e lo imitavo. Mi ricordo nei primi tempi era un portento, con una espressione facciale che sembrava un angelo, cioè tu stavi nella sua, con lui quando pregava, e ti scendeva una pace e ti veniva un cuore quando tu lo vedevi pregare, lo sentivi, magari non capivi niente di quello che ti stava dicendo, ma ti comunicava una tale presenza di Dio che era straordinaria. Io stavo sempre accanto a lui e cercavo sempre di guardarlo per imparare determinate cose, perché era veramente qualcuno da imitare. E questo io voglio incoraggiarti stasera: trova qualcuno che tu possa imitare, ma non per emulare, non chiaramente per fare delle fotocopie, ma noi abbiamo bisogno sicuramente di vedere degli esempi, anche in un video, anche se tu stai vedendo una riunione da qualche parte, o qualcuno con il quale pregare, con la quale pregare. È importante che riceviamo gli uni dagli altri, ed è importante che noi riceviamo il giusto esempio. Gesù ha parlato del Padre. E voglio incoraggiare ognuno di voi, quando voi pregate, pregate così: Padre nostro. E ricordate quando dissero a Gesù, chiesero: insegnaci a pregare, maestro. E lui andò loro e disse: quando pregate, dite così: Padre nostro. non è Dio, non è Signore. Perché i figli chiamano il padre papà. E quando Gesù disse, io mi ricordo che anni fa, quando lessi di nuovo questo Giovanni 4, e Gesù disse a questa donna, voi adorate colui che non conoscete. Io mi ricordo che me ne andai in crisi perché io mi ritrovai letteralmente dall'altro lato, dalla parte di questa donna, perché sentii che Gesù stava parlando a me e mi stava dicendo, tu pensi di conoscerlo, pensi di conoscere alcune caratteristiche, ma ancora non hai ricevuto la rivelazione di Dio come padre nella tua vita. E da lì cominciò una rivoluzione dentro di me che mi portò a scavare sempre più in profondità. E là io mi resi conto che su 10 preghiere che facevo, a stento una in una lo chiamavo padre. Il padre desidera essere chiamato papà, ma non perché ha bisogno di sentirsi, lui ha bisogno di sentirsi chiamato, ma perché lui sa che se questa parola esce dalla nostra bocca, noi avremo una rivelazione totalmente diversa nella nostra vita. Quando noi attraversiamo dei momenti difficili, quando noi stiamo attraversando la valle dell'ombra della morte, noi non grideremo a Dio, non grideremo al Signore, non chiederemo l'intervento di El Shaddai oppure Adonai, eccetera, eccetera, e ci spariamo, come si suole dire, questi nomi ebraici pensando di essere più spirituali di altri. Lui non ha bisogno di questo, siamo noi che abbiamo bisogno di avere la rivelazione di chi lui è. Voi adorate quel che non conoscete. Volete vedere il risultato straordinario di questa donna? E concludiamo. Giovanni 4, guardate la parte finale di questa storia. Versetto 25. Ho saltato la parte più importante perché se entriamo in quella non ne usciamo più. Versetto 25. La donna gli disse, io so che il Messia che è chiamato Cristo deve venire e quando sarà venuto lui ci annunzierà ogni cosa. E Gesù le disse, io sono colui che ti parla. Versetto 28, la chiave. La donna allora, che fece? Lasciato il suo secchio. Se ne andò in città e disse alla gente, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, non sarà forse lui il Cristo? E uscirono dunque dalla città e vennero da lui. Questa donna, alla quale nessuno dava confidenza o che era anche giudicata e condannata e sulla quale nessuno avrebbe speso neanche 10 centesimi, divenne lo strumento straordinario di Dio per portare una città a Cristo. Non è straordinario? Non è quello che gli altri pensano di te, è quello che lui pensa di te che fa la differenza. Non è quello che gli altri dicono quello che tu puoi fare o non puoi fare, ma la cosa straordinaria che successe è che quel secchio che rappresentava il suo cuore, la sua anima, la sua intera vita, che doveva riempire e svuotare, giornalmente riempire e svuotare, non aveva mai pace. Dice bellissimo, lasciato il secchio, cioè è finita. Perché? Perché aveva appena bevuto da colui che gli dava un'acqua, che aveva creato in lei una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna. Non aveva più bisogno di bere dai pozzi, perché l'acqua stava cominciando a scaturire da dentro di lei e da quest'acqua lei diede anche da bere ad altri. Dal deserto totale che ha bisogno continuamente di acqua ad una fonte installata dentro che riesce a dare acqua ad altri. E la donna che era giudicata e condannata come una donna parecchio leggera e poco affidabile, forse alcune donne diceva al marito, non t'azzardare quando passa, chissà, non la tagliare, chissà quanti litigi nelle case degli altri. Questa donna è diventata lo strumento nelle mani di Dio per portare la parola di Dio nella sua città, dove era condannato, dove era giudicato, dove era emarginata, e lei invece è stato lo strumento per portare tutta questa città ai piedi del Signore. Non è una storia straordinaria? Questo ci parla del fatto che non abbiamo bisogno di avere l'approvazione di qualcuno per fare quello che in realtà Dio ha messo dentro la nostra vita. Non abbiamo bisogno del timbro o del fatto che qualcuno ci dica sì, lo puoi fare. E anche se gli altri non credono in te, tu puoi stare sicuro e puoi stare certo che tuo papà sta mettendo fede nella tua vita. Anche se tu non credi in te stesso, Dio crede in te. So che può sembrare il messaggio al contrario, no? Però a volte, oggi dicevamo in una riunione, a volte quando noi non riusciamo a credere in noi stessi, abbiamo bisogno di credere in qualcuno che crede in noi. È vero o no?
Sì.
Abbiamo bisogno di ascoltare qualcuno che ci dica, tu ce la puoi fare, tu puoi riuscire in questa situazione, tu hai l'abilità, tu hai i doni, tu hai i talenti, nessuno può dirti che non ce la puoi fare, tu ce la puoi fare. E voglio dirti che Dio è il nostro più grande sostenitore e Dio è il nostro papà. E conclude in questo modo, Romani 8:31 dice così, 8:31. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Attenzione, non usa l'espressione se Dio è con noi. Usa l'espressione se Dio è per noi. Questa parolina piccolissima ha un significato talmente potente che a volte noi neanche comprendiamo. Dio nostro Padre non è solo accanto a noi. Dio nostro Padre è per noi. Quante volte abbiamo persone accanto che ci remano contro? Quante volte abbiamo persone accanto a noi che hanno totalmente una visione totalmente diversa dalla vita? Quante volte stiamo accanto a persone che magari non condividono per niente quello che stai facendo, o noi non condividiamo quello che lo stiamo facendo, e a volte anche o nel lavoro, nella casa, nella famiglia, per strada, ovunque. Stare accanto, avere una persona accanto non è una garanzia. Dio non è solo con noi, Lui è per noi. Questa parola per noi significa che Lui fa il tifo per noi. Lui è a nostro favore. E anche quando tutti sono contro di noi e nessuno crede in noi, Lui è per noi. Ecco perché Paolo dice, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Io, Dio, mio Padre, è dalla mia parte, Lui fa il tifo per me. Non perché io faccio tutte le cose bene, non perché sono perfetto, non perché non sbaglio mai, ma perché Lui è innamorato pazzo di me. Che ci posso fare? Sono condannato ad essere amato e destinato a questo. Non ci posso fare, io non lo posso cambiare a Lui. È innamorato di me, che ci posso dire? Non lo cambiamo a Dio. Tu non cambi il suo parere nei tuoi confronti. La mia vita nel 2009 cambiò radicalmente quando Dio mi disse una cosa che letteralmente mi ha spaccato in quattro. Mi disse, io non ti amo per quello che tu fai e non ti amo per quello che non fai e non ti benedico per quello che fai. E quando io ti benedico non è perché sono sempre d'accordo con quello che tu fai o con quello che tu dici. Lui mi disse, io ti benedico perché ti amo, io ti benedico perché sei mio figlio, e qualunque cosa tu farai non cambierà la mia opinione verso di te, perché il mio amore per te non dipende da te. Sabrina, possiamo dire che sei in attesa?
Certo.
Ok. Sabrina è al terzo mese.
Auguri.
Okay.
Grazie. Auguri.
Non sanno se è maschio o se è femmina. Speriamo che sia femmina. Ok? Dopo due maschi ci vuole la femmina. Ma questi genitori stanno amando quella creatura senza neanche vederla. Probabilmente hanno già scelto il nome. Se è maschio lo chiamano così, se è femmina lo chiamano a fare loro. Ma loro stanno programmando la loro vita per una creatura che ancora neanche esiste in grembo, ma non è visibile ancora. se non attraverso il gonfiore di una pancia, una gravidanza. L'amore di un padre, l'amore di una madre, non dipende dal fatto di avere il bimbo nelle braccia, di averlo accanto. Ama già quel bambino nell'idea prima di concepirlo. E arriva al mondo perché è desiderato. Non è un incidente. Non è, ops, siamo inciampati. No. Quando noi parliamo del nostro Padre Celeste, dobbiamo renderci conto che Lui ci ama realmente da prima che noi nascessimo. Che Lui, che tu sei amato da sempre. Ci pensi un attimo, realizza un attimo che sei amato da sempre e che sarai amato per sempre e che niente di quello che tu farai potrà fargli cambiare idea. Non puoi rinchiudere Dio dentro una religione, non lo puoi rinchiudere dentro un libro, non lo puoi rinchiudere dentro un insegnamento. Dio è più grande di qualunque altra cosa. Tu sei qui perché Lui ti ha voluto. Tu sei qui perché Lui ti ha desiderato. Punto. E noi dobbiamo comprendere che quando parliamo di adorazione, quando parliamo di rendere omaggio e baciare con amore e con rispetto, noi stiamo parlando di nostro Padre. Non stiamo parlando di un estraneo. Vuoi conoscere come Dio? Dio non manda malattie. Dio non manda prove, Dio non manda cose brutte, Dio non manda uragani, Dio non manda terremoti. La Bibbia dice di Gesù che è stato unto di Spirito Santo e di potenza ed è andato attorno facendo del bene, facendo del bene, guarendo tutti quelli che erano sotto il dominio del nemico, perché Dio era. Gesù non è mai andato da un malato e gli ha detto: ma no, vabbè, stai a quello così, faccio un po' che fa. Non è andato da un paralitico che ci ha detto: perché te lo meriti, però stai attento, se ti guarisco però devi stare attento perché sennò mi riprendo la guarigione. Voi non troverete mai questi esempi nella scrittura, perché Gesù è l'immagine visibile dell'Iddio invisibile. Le persone sapevano che quando Gesù arrivava qualche cosa succedeva. Qualche cosa accadeva. Amen. Alleluia. Questo è quello che quella donna ha sperimentato. Quando ha capito il messaggio, ha dovuto lasciare il secchio e andarlo a raccontare a tutti quanti. Questo è il messaggio che le persone hanno bisogno di ascoltare. Questo è il messaggio che le persone hanno bisogno di ascoltare, il messaggio di Gesù, presentare Dio come Padre, come colui che si prende cura, la sorgente, la fonte di ogni bene della nostra vita. Anche le persone che dicono di credere in Dio hanno bisogno di un messaggio del genere. Il messaggio di Gesù è un messaggio semplice che va a toccare il cuore delle persone. E sapete quali sono le persone più difficili a volte da convincere sull'amore di Dio? Proprio quelle che dicono di credere in Lui, proprio quelle che dicono di conoscerlo, perché sono state, hanno scolpito un'immagine sbagliata di Dio nella loro mente. E le persone che giudicano gli altri è perché in realtà stanno giudicando se stessi. Le persone giudicano gli altri sulla base di come si sentono giudicate da Dio. Ma se le persone si sentono amate, non avranno tempo per giudicare. Se le persone si sentiranno accolte, non avranno tempo per respingere. Se le persone si sentiranno tra le braccia del Padre, non avranno il tempo di dire no, tu no. Ma avranno sempre il desiderio, come fece la donna: venite a vedere colui che mi ha detto ogni cosa nella mia vita, non sarà forse lui il Cristo? Quindi una cosa che io, una cosa sulla quale sto pregando e voglio chiedere anche a voi di pregare, ogni giorno chiedi a Dio, chiediamo a Dio, rivelati nella mia vita, voglio conoscerti, voglio conoscerti. Perché non basterà una vita, Però una vita è sufficiente per fare una bella esperienza con lui. Una vita è sufficiente per sperimentare cose straordinarie, miracoli, potenti operazioni, segni, prodigi, vite cambiate, situazioni trasformate completamente. Poi ci sono cose che magari non riusciremo a cambiare. Sono cose, come abbiamo detto all'inizio, dalle quali dobbiamo uscire, dalle quali dobbiamo scappare pur di rimanere in vita. O ci sono cose dove Dio magari ci chiederà: no, tu hai la capacità di cambiare, tu hai la capacità di trasformare e io voglio che tu cambi questa situazione. Come fece questa donna, che invece di scappare dalla sua città divenne l'elemento trasformante. Quindi decidiamo se essere parte del problema o essere parte della soluzione. Ci alziamo in piedi. Gloria a Dio. Che ognuno di noi questa sera possa dire realmente al Padre: voglio conoscerti. Perché tutti quanti noi rischiamo a volte di adorare qualcuno che non conosciamo. La religione è tremenda. La religione fa dei danni irreparabili. Ci sono quelli che sono contrari a... Sono quelli che sono... Vedi, è l'ISIS che fa scoppiare le bombe. Ci sono quelli che dicono... Le bombe fanno meno danno della religione. Che ha creato più morte la religione che non l'interesse politico o economico. Quindi non è un problema di quelli, Tizio, Caio, Semproni. Ognuno deve guardare a casa sua, perché ognuno di noi ha situazioni realmente che deve cambiare a casa propria. Parlo della nostra nazione, naturalmente, ok? Perché il danno che ha fatto la religione, che è partita dall'Italia, non l'ha fatto nessun altro, manco la bomba atomica, ha creato più morti. Quindi non sono problemi di bomba, è un problema di mentalità. Quando certe cose sono fatte in nome di Dio, quando io mi sento migliore di te e quello, penso che quello che credo io è meglio di quello che credi tu, allora letteralmente sto creando una separazione incredibile, sto costruendo un muro invece di costruire un ponte. Gesù non ha mai detto tu sì, tu sì, tu no, Gesù non escludeva mai nessuno, non ha portato una religione, ha portato il regno di Dio e ha presentato Dio.